La Francia è di nuovo senza governo. A poco più di un anno il primo ministro Bayrou è stato sfiduciato dal Parlamento. L'ipotesi adesso è di un nuovo voto. Monte dei Paschi di Siena conquista il controllo di Mediobanca. L'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata su Mediobanca chiude al 62,3%. Il CEO Alberto Nagel avrebbe deciso di dimettersi insieme al resto del board. Raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania. Dopo l'attentato di questa mattina a Gerusalemme che ha fatto 6 morti, il governo Netanyahu, conseguenze di vasta portata. Poco fa nuovo messaggio del primo ministro anche agli abitanti di Gaza City: andate via subito. Oggi nella striscia altre decine di vittime. Sono 4 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi a Monza, Roma, Catania e Torino. La vittima a Torino aveva 69 anni, lavorava con un collega di 70, è caduto da 12 metri mentre attaccava un cartellone pubblicitario. Inaccettabile un sistema che consente lavori pericolosi a quell'età, denuncia la CGIL. Regionali, De Luca attacca ancora Fico, ironia, sarcasmo, frecciate al candidato 5 Stelle del Campolargo, ieri l'incoronazione del leader del movimento Giuseppe Conte. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 del giornale radio di Radio Popolare Popolare Network. Andiamo in Francia, la Francia appunto è di nuovo senza governo. A poco più di un anno dalle ultime elezioni, il primo ministro Bayrou è stato sfiduciato poco fa dal Parlamento e ora una delle ipotesi è proprio quella di un nuovo voto. Sentiamo il servizio di Francesco Giorgini.
194 a favore del governo, 364 contro. Un voto senza appello. Il primo ministro francese François Bayrou e il suo governo sono clamorosamente sfiduciati dall'Assemblea nazionale e, come prescritto dalla Costituzione, domani mattina il premier presenterà le dimissioni al Presidente della Repubblica. Suicidio politico o onorevole uscita di scena voluta e orchestrata per il centrista Bayrou, poco importa. Non è che l'ennesimo sussulto dell'agonia del macronismo, cominciata in sordina con la rielezione nel 2022, concedendo però 4 milioni di voti in più a Marine Le Pen al ballottaggio e ottenendo solo la maggioranza relativa alle legislative, è diventata terminale con la sconfitta clamorosa alle legislative anticipate di un anno fa, che ha ridotto macronisti alleati a minoranza in Parlamento. Da un anno e mezzo Macron ha cambiato 4 primi ministri, perso 2 elezioni e visto cadere con un voto di sfiducia i suoi 2 ultimi governi. E da domani è di nuovo in prima linea a dover trovare un nuovo premier capace di assicurare almeno la neutralità di parte delle opposizioni, a cominciare dai socialisti. Compito improbabile, senza accettare di cambiare la politica economica macronista, che per 8 anni ha arricchito i ricchi e le imprese e impoverito i poveri e i lavoratori. Resta l'ipotesi del governo tecnico o l'estrema unzione di nuove elezioni legislative anticipate, con il rischio di una nuova sconfitta e soprattutto di una vittoria senza precedenti dei lepenisti. Il tutto con il paese in tensione e in piazza dopo domani, il 18 settembre, senza una finanziaria e con il debito corrente più alto della zona euro. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Cambia il volto del panorama bancario nazionale. Monte dei Paschi di Siena conquista il controllo di Mediobanca mettendo a segno il colpo più importante della sua storia recente. L'offerta pubblica di acquisto e scambio lanciata su Mediobanca ha raccolto adesioni pari al 62,3% del capitale, superando così la soglia decisiva del 50%. E consegnando a Siena il controllo di diritto della storica banca d'affari milanese. Uno scenario questo di fronte al quale il CEO di Mediobanca, Alberto Nagel, avrebbe deciso di dimettersi insieme al resto del board. Dal prossimo 15 settembre l'istituto guidato da Alberto Nagel diventerà a tutti gli effetti una controllata del Monte dei Paschi di Siena. Israele ha risposto all'attentato di questa mattina a Gerusalemme con una serie di raid in Cisgiordania, raid operazioni militari che sono ancora in corso. Lo stesso governo Netanyahu ha detto che le conseguenze dell'attentato, che ha fatto 6 morti e diversi feriti, saranno di vasta portata. Sentiamo il servizio di Emanuele Valenti.
Tra le aree della Cisgiordania, dove da questa mattina è aumentata in maniera importante la presenza militare israeliana, quelle di Ramallah e Gerico, sono stati circondati diversi villaggi, sono state chiuse molte strade, in un territorio, ricordiamo, dove la vita dei palestinesi è già da tempo complicatissima. Questa mattina sul luogo dove 2 palestinesi avevano aperto il fuoco a una fermata di autobus a Gerusalemme Est sono arrivati diversi ministri, anche lo stesso Netanyahu. Il primo ministro ha detto che Israele è in guerra contro il terrorismo su più fronti. Alcuni dei suoi colleghi di governo, come dicevi tu Massimo, hanno invece promesso di mettere ulteriormente a ferro e fuoco i territori palestinesi. Questa sera Netanyahu poi ha lanciato l'ennesimo monito agli abitanti di Gaza City: andate via e andate via adesso. Possibile quindi che nelle prossime ore aumenti ancora la pressione militare sulla striscia. Secondo le autorità sanitarie locali, le vittime di oggi sono almeno 50, 6 le persone morte di fame. Il responsabile ONU per i diritti umani Turk ha criticato oggi la retorica genocida e la disumanizzazione dei palestinesi da parte di diversi funzionari israeliani. Sul fronte diplomatico, infine, il governo Netanyahu ha detto di aver accettato l'ultima proposta di Trump per un accordo su Gaza, ribadendo di volere il rilascio di tutti gli ostaggi e la resa di Hamas. Ieri il gruppo palestinese aveva fatto sapere semplicemente di avere ricevuto alcune proposte americane. Non ci sono su questo altre notizie. Questa sera la Spagna ha richiamato la sua ambasciatrice in Israele.
Torniamo quindi su quanto successo a Gerusalemme questa mattina con il commento di Ugo Tramballi, giornalista e scrittore che vive in Israele.
Era da tanto tempo che non accadeva un attentato di questo genere, ma del resto l'avvenimento è relativamente proporzionale a quello che sta accadendo nei territori occupati, dove gli israeliani vogliono annettere, comunque l'esercito sta operando con molta durezza. È la conseguenza di quello che sta accadendo in Cisgiordania oggi, come del resto anche quello che sta accadendo a Gaza.
Per approfondire la situazione in Cisgiordania, questa mattina leggevo anche di demolizioni di negozi che sono avvenuti in alcune parti dei territori occupati.
Beh, è una consuetudine, cioè gli israeliani, quando, come probabilmente succederà anche adesso, alla ricerca degli attentatori o da dove venissero, che appoggi avessero, cioè quando gli israeliani entrano in un territorio, nei territori palestinesi, soprattutto nelle città, non si limitano a cercare terroristi o presunti tali, ma distruggono anche infrastrutture e con l'economia, distruggono la luce, gas, le tubature e spesso distruggono negozi per impedire, appunto, perché non è solamente una questione di polizia, è anche una questione di polizia etnica, non di, solo di polizia.
Nessuna sanzione potrà far cambiare posizione alla Russia. La risposta del Cremlino è arrivata oggi all'indomani della dichiarazione del presidente statunitense Donald Trump su una possibile seconda fase di sanzioni contro Mosca. Oggi sul punto è intervenuto, intervistato dal Financial Times, il ministro dell'Energia Chris Wright, ributtando la palla nel campo europeo. Se Bruxelles vuole un asprimento delle sanzioni da parte di Washington, deve smettere di comprare energie fossili dalla Russia, come ancora fa. Sentiamo il servizio di Roberto Festa.
Le ultime dichiarazioni di Donald Trump e del segretario al tesoro Scott Bessent rivelano la frustrazione e la disillusione che ormai regnano nell'amministrazione americana in tema di guerra in Ucraina. Trump dice di essere pronto ad una seconda fase nei rapporti con la Russia dopo il fallimento delle proposte negoziali. La seconda fase è appunto quella delle sanzioni, cui il presidente dice ora di pensare e che vengono apertamente evocate da Scott Bessent, che spiega di voler collaborare con gli europei nell'imposizione di nuovi dazi alla Russia e di tariffe secondarie nei confronti dei paesi che acquistano petrolio russo, sull'esempio di quelle al 50% innalzate contro l'India. Né Bessent né Trump precisano però a che tipo di sanzioni pensano, e almeno sinora le sanzioni contro la Russia sono state ampiamente aggirate dal governo di Mosca. Quello che le nuove dichiarazioni americane paiono allora testimoniare è un momento di stasi, di assenza di una strategia precisa per imboccare l'opzione negoziale.
Sono 4 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi, altri 2 operai sono in gravi condizioni. A Monza un operaio 48enne è morto schiacciato da un macchinario nella ditta Gusberti, che produce valvole industriali. Un altro operaio invece è stato sempre schiacciato da un muletto in un cantiere sulle rive del Tevere. A Roma, a Catania, è morto un operaio edile di 50 anni, Salvatore Sorbello, mentre seguiva lavori di ristrutturazione in un capannone industriale. Si chiamava Josif Gamal, invece l'operaio di 69 anni morto cadendo dal cestello di una gru da 12 metri di altezza mentre montava un pannello pubblicitario a Torino. Con lui un collega di 70 anni ricoverato in stato di shock per aver assistito alla scena. Lavoravano per la Posting Service, un'agenzia che si occupa di affissioni pubblicitarie. Inaccettabile un sistema che consente lavori pericolosi a quell'età, denuncia la CGIL Sara Pantò e la segretaria di Torino.
È inaccettabile che alcune tipologie di lavoro si facciano ad un'età così direi avanzata, non di per sé, ma per il tipo di lavoro proprio.
Una dichiarazione del datore di lavoro alla stampa diceva stamattina si sentiva poco bene, ma tanto più allora perché farlo salire?
No, esattamente, già l'età è un fattore critico, a maggior ragione un lavoro di quella tipologia bisognerebbe farlo se non pienamente in possesso, insomma, delle condizioni di sicurezza e di salute del lavoratore. A noi piacerebbe sapere chi è la committenza, quindi capire con che modalità lavorasse, diciamo, questa impresa, e capire se fosse un appalto, perché a volte capita che le committenze chiedano lavori a un'agenzia che li dia in appalto senza poi preoccuparsi di quali sia l'età dei lavoratori, se vengano rispettate e garantite le condizioni di sicurezza necessarie per svolgere un lavoro così difficile e così pericoloso.
Ci sono anche due operai gravemente feriti, sempre per cadute dall'alto. Si tratta di due operai edili della provincia di Novara e Adesio, in Brianza. Entrambi sono ricoverati in condizioni definite critiche. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto alla ministra del Lavoro Calderone un'informativa urgente in Senato. I dati dei morti sul lavoro nel 2025, sia quelli dell'INAIL sia degli osservatori indipendenti, sono in crescita rispetto allo scorso anno. Le regionali, dopo la chiusura dell'accordo per tutti i candidati del centrosinistra, a Napoli Vincenzo De Luca oggi ha attaccato ancora Roberto Fico. Solo ieri sera il candidato del Campo Largo era stato lanciato dal leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Da Napoli l'inviata Anna Bredice.
Caustico, pungente, critico nei confronti di Fico, Vincenzo De Luca ha ottenuto ciò che voleva, farsi da parte lasciando un segno, e accompagna la fine del suo potere personale in Campania denigrando quelli che arriveranno. Dovrebbero essere alleati, ma li tratta da avversari. È arrivato Conte, ci illumina d'immenso, dice. Attacca Fico per la volontà di reintrodurre il reddito di cittadinanza. Aspettavamo lui per scoprire le aree di povertà, continua De Luca. Fico, il candidato ormai ufficiale, presentato ieri in una delle realtà più interessanti dei quartieri spagnoli, una vasta area di rigenerazione urbana con scuole, laboratori, biblioteche, per contrastare l'abbandono scolastico nei quartieri spagnoli, rimane in silenzio, non risponde a De Luca, ma sa che dovrà farci i conti, o almeno con quel sistema di potere. È qui già a Napoli ad organizzare la sua campagna elettorale. Davanti al municipio incontriamo Ciro Borriello, capogruppo 5 Stelle nel comune di Napoli. Sul display, mentre ci risponde, gli arriva la telefonata di Fico. Sentiamo Borriello.
È chiaro che la politica è fatta anche di momenti. De Luca è finito un tempo, insomma. C'è una voglia di rinnovamento impressionante, per cui credo che, insomma, è giusto che tutto quel periodo si faccia da parte, ma è per logica ormai messo da parte.
È stato difficile anche per il PD in queste settimane, per quello che molti considerano uno scambio, un boccone da digerire, la candidatura unica del figlio di De Luca, il deputato Piero, alla segreteria regionale, ma qui a sentire gli iscritti e militanti, anche se pur amareggiati, perdonano, se così si può dire, l'Ischlein. L'importante, dicono, è battere la destra, restare uniti e vincere il governo Meloni. Lì nello studio.
Mentre Stellantis perde quote di mercato e produce sempre meno auto in Italia, i suoi nuovi vertici si mettono a capofila della battaglia contro l'evoluzione verso l'elettrico del settore auto. Chiedono apertamente all'Unione Europea di rivedere i target e dicono: non produrremo il 100% elettrico. È anche la richiesta fatta dal nuovo amministratore delegato Antonio Filosa, che oggi ha incontrato il ministro delle imprese Urso, il direttore di The Washington News Andrea Di Stefano.
Cordiale e costruttivo. Gli incontri del ministro delle imprese del Made in Italy con i vertici delle aziende italiane in crisi difficilmente fanno emergere elementi concreti. Se poi al tavolo ci sono i vertici di Stellantis, il copione è sempre lo stesso andato in scena negli ultimi 20 anni. I vertici del gruppo automobilistico, già FCA e prima Fiat, sono sempre stati cordiali e contraddistinti da dichiarazioni impegnative regolarmente completamente disattese. Basti ricordare per tutti gli strombazzatissimi piani di Sergio Marchionne. In 9 anni ne ha presentati 8, sino all'indimenticabile Fabbrica Italia del 2010, che provocò la spaccatura sindacale e l'espulsione di fatto della FIOM dalle fabbriche Fiat. Dei 20 miliardi promessi di investimenti se ne vide forse un paio, mentre la produzione continuava a calare. Oggi al Ministero è andato in scena lo stesso Coppione, il neo amministratore delegato Filosa ha confermato la strategicità italiana proprio nell'anno in cui si è raggiunto il nuovo minimo storico produttivo assoluto, meno di 400.000 modelli assemblati, e promesso investimenti. Nello stesso momento il capo europeo imparato minacciava la morte del comparto dei veicoli commerciali per il divieto alla commercializzazione alla combustione interna dal 2035. L'unico elemento sul quale c'è stata quindi piena intesa è abbattere il Green Deal europeo e soprattutto il divieto che appunto l'Unione Europea vuole mantenere in vita al 2035. Per il resto un nulla di fatto assoluto.
E per oggi è tutto, l'informazione di Radio Popolare Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Ilenia Cavaliere.